La recensione di Parad.
The next number we're gonna swing for you is one of the good old favorites. That's Dinah, legate, boy. Are you ready? Cigar, one, two, three.
Anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know, show to me, Dinah. The Dixie's blazing, we love the city gazing to the eyes of Dinah Lee. Baby, every night, one eye, shake with fight, oh, cause my dynamite, change your mind, Baba did Lizzie, oh, don't you wanna, don't you wanna, baby, I'll have an old line, oh, baby.
Inconfondibile la voce e la tromba di Louis Armstrong, e la scena con cui si apre la recensione di oggi è questa. Louis Armstrong, Satchmo, che scende dall'aereo e mette piede in una Repubblica del Congo in ginocchio dopo l'indipendenza dal Belgio e che si trova ad essere una pedina centrale e luogo di violenze immani nel periodo della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia. Cosa c'entra Louis Armstrong e tutto il mondo del jazz in questo intreccio tra jazz, appunto, geopolitica, CIA e Nazioni Unite? Lo ha raccontato il regista belga Johan Rimompré in un film documentario da brividi nominato agli Oscar di quest'anno. E al telefono per illustrarci la pellicola e questo quadro dove jazz e guerra si incontrano ho il grande piacere di dare il bentornato su Rete 2 al musicologo Franco Fabbri. Buongiorno.
Sì, buongiorno Mattia, grazie di questa accoglienza molto generosa e saluti anche a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, il film si intitola Soundtrack to a Coup d'État, o colonna sonora per un colpo di Stato, di questo regista belga, fiammingo, Johan Rimompré, che è stato presentato all'inizio dell'anno scorso al Sundance Festival negli Stati Uniti, che poi ha cominciato a circolare, grazie anche a proprio una sua capacità di attrarre l'attenzione del pubblico e della critica, fino ad ottenere una nomination per il miglior documentario agli Oscar di poche settimane fa. Insomma, poi non ha vinto, ma ugualmente si è ulteriormente imposto all'attenzione. È un documentario che dura 2 ore e mezza, che devo dire passano senza quasi che ce ne si accorga per il suo ritmo e per la combinazione davvero ben trovata da parte del regista fra aspetti tipicamente documentaristici, con materiale d'archivio dove compaiono i principali protagonisti della storia del mondo di quell'epoca, soprattutto della politica, ma non solo, ma intrecciando questi aspetti con la musica, principalmente jazz, ma anche musiche ad esempio dei paesi africani appena liberati dal giogo coloniale, diciamo così, ne parliamo magari dopo. Perché il jazz? Perché faceva parte di una politica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, forse anche della CIA, di mandare famosi musicisti di jazz come ambasciatori in varie parti del mondo, ambasciatori diciamo della cultura e del prestigio degli Stati Uniti. E fra questi uno dei musicisti coinvolti, ma ce ne sono diversi altri, è stato proprio Louis Armstrong, il quale si esibì in Congo, nell'ex Congo belga diventato Repubblica Democratica del Congo, con dei concerti sia nel Katanga che poi a Leopoldville, l'attuale Kinshasa, la capitale del Congo. Quindi da un lato c'è questa politica degli ambasciatori del jazz, sulla quale esiste una letteratura critica nella storia del jazz di quegli anni, e poi c'è però un altro elemento musicale che è la reazione di molti dei musicisti jazz negli Stati Uniti in quel periodo, africano-americani, che usavano la propria musica per protestare contro la segregazione razziale e anche contro quello che stava avvenendo in Africa e diciamo la forte resistenza delle grandi potenze e anche dell'industria, ad esempio dell'industria mineraria, contro le indipendenze appena guadagnate da molti paesi africani. Ecco, Grimon Prez riesce a montare con un grande ritmo questi diversi elementi. Quindi a una scena nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in cui Khrushchev batte i pugni sul banco, si tira via una scarpa e la picchia per attirare l'attenzione. Subito dopo c'è invece un assolo di batteria di Max Roach che sembra che riprenda quel ritmo. C'è anche un elemento grafico molto interessante, perché il film è curato anche sotto tutti questi aspetti, per cui ogni volta che interviene un filmato di jazz viene annunciato con una grafica che ricorda quella delle copertine dei dischi di jazz di quel periodo. Quindi diciamo, magari questa cosa non appare, non viene colta immediatamente da chi ascolta queste cose o vede queste cose da giovane, ma chi ha avuto una storia, diciamo, anche di passione, di conoscenza del jazz, riconosce subito quella grafica, quel lettering, quei colori, e tutto contribuisce, diciamo, a portarci avanti nella visione del film.
E a proposito di soundtrack, di colonna sonora, c'è un brano che diventerà la colonna sonora della decolonizzazione in Africa dal 1960. la rumba congolese, l'inno della decolonizzazione del 1960 in Africa, Independence Cha-Cha di Grand Cahier. E siamo nel cuore della recensione di oggi con Franco Fabri al telefono, che ci sta portando tutti i dettagli del film documentario candidato agli Oscar 2025, Soundtrack to a Coup d'État di Johann Grimond Pré, che ci fa aprire gli occhi sul ruolo dei più celebri jazzisti americani, da Louis Armstrong a Max Roach e Bill Lincoln, nel conflitto della guerra fredda, ed in particolare in quella proxy war, nel conflitto delegato in Congo con USA e Russia schierati in fazioni opposte. Franco Fabri, il titolo la dice lunga: colonna sonora ad un colpo di Stato. Quale importanza viene data alla musica nel film rispetto alle questioni storiche? Cosa si può ascoltare e vedere?
Beh, si può ascoltare moltissimo. L'elenco degli artisti coinvolti e inclusi nella colonna sonora è lungo e comprende sia i jazzisti che hanno aderito a questa politica diciamo che li faceva ambasciatori della cultura americana in Africa e anche in altri paesi, ma anche, diciamo, i musicisti invece fortemente critici, che poi erano quelli legati all'avanguardia del jazz di quel periodo, come Max Roach, come Archie Shepp, Coltrane e altri, le cui figure sono intercalate con quelle dei protagonisti di quell'epoca. Da questo punto di vista, come ha scritto qualche critico, è un documentario veramente educativo, dove si possono trovare i volti e gli argomenti di persone che hanno fatto la politica di quell'epoca, a cominciare ovviamente da Eisenhower e da Nikita Khrushchev, ma anche i leader degli stati che non allineati, cioè Nkrumah, Nasser e altri ancora, che diedero una forte svolta alla politica di quel periodo. Quanto alla musica africana, quella è l'epoca in cui nascono alcuni generi della musica, chiamiamola col suo nome, popular africana, perché non è la musica tradizionale delle tribù africane, ma è la musica dell'indipendenza, quando nasce, si sviluppa una borghesia nazionale in Ghana, in Nigeria, anche in Congo, e quindi l'intrattenimento si basa nei locali sulla musica creata e suonata da musicisti africani, che mischiano, diciamo, le tradizioni della musica africana con quelle della musica da ballo, direi soprattutto americana, dell'America del Nord e dell'America del Sud, quindi da un lato il rhythm and blues, o più tardi la musica soul. Ad esempio, James Brown fu oggetto di culto in Africa in un certo momento, ma anche la musica caraibica e latinoamericana, quindi la rumba, il samba, le musiche che venivano dall'Argentina, dal Brasile e così via. A Bruxelles c'è un grande museo del Congo, che fu creato ai tempi in cui il re del Belgio era il proprietario del Congo. Attenzione a questo nome, cioè vuol dire che c'è stata un'epoca non molto lontana da noi, tutto sommato, in cui qualcuno poteva essere il proprietario di un paese, no? Ci fa pensare a Trump, che dice: vogliamo la Groenlandia, no? Stiamo tornando da quelle parti là. E in questo museo sono esposte mille cose di diverso carattere, che hanno a che fare con la natura, con gli animali, con la vegetazione, con le culture del Congo. Dopo l'indipendenza, e soprattutto in anni più recenti, in Belgio c'è stato un movimento per sfrondare, diciamo, gli aspetti colonialisti di questo grande museo, e invece dare più spazio alla cultura autoctona. E all'interno di questo c'è uno spazio abbastanza grande dedicato proprio alla rumba congolese, che è una di queste musiche ancora oggi popolare nella Repubblica Democratica del Congo.
Franco Fabbri, c'è una frase che mi ha colpito tra le critiche e che ha riportato un attimo fa. Questo film deve essere trasmesso nelle scuole. Allora, quale sensibilità smuove Grimont-Pré? Quale lezione ci insegna in un momento storico così delicato come il nostro?
E appunto, hai proprio ragione, viviamo in un momento sorprendentemente difficile, direi che difficile è un grande eufemismo rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, ma vedendo questo documentario ci si rende conto che stiamo tornando indietro di 60 anni, perché quello che si vede nella politica internazionale, negli scontri di quell'epoca, la crisi dei missili a Cuba, il colpo di Stato e l'assassinio di Lumumba e tutto il resto, era diciamo un momento di crisi spaventosa. Io ero piccolo allora, però mi rendevo conto di quello che stava succedendo, anche della paura diffusa, la minaccia di una guerra nucleare. Ecco, insomma, dopo un intervallo di una sessantina d'anni stiamo tornando lì, quindi per questo è un film educativo, al di là del fatto che ci sono alcune figure nel film, come soprattutto Patrice Lumumba e negli Stati Uniti Malcolm X, che forse nessuno negli ultimi anni ha mai visto o si è mai ricordato, no? Ma sono fra le persone che dicono le cose più ragionevoli in tutto il documentario.
Per concludere, qual è il suo giudizio finale su Soundtrack to a Coup d'État e ci consiglia di recuperarlo in streaming, in TV o al cinema, se si riesce?
Sì, penso che uscirà anche al cinema. Al momento è disponibile in streaming, in Italia è su Prime, non so in altri paesi europei. Comunque sta circolando sempre più intensamente e devo dire che sono d'accordo con quel critico che ha detto che bisognerebbe farlo vedere nelle scuole, magari diciamo forse nelle università, degli studenti maturi che possono cogliere i vari aspetti di queste contraddizioni. E in ogni caso è un documentario molto ben fatto anche proprio dal punto di vista tecnico, cinematografico, quindi nonostante la lunghezza non ci si annoia affatto.
Soundtrack to a Coup d'État di Johan Grimont-Pré, un geniale intreccio tra jazz, Africa e guerra fredda. Franco Fabbri, per salutarci, con quale brano ci lascia?
Ci salutiamo con un brano di Max Roach che fa parte di una suite intitolata Freedom Now, in cui compare anche Abby Lincoln, cantante afroamericana, che è anche protagonista di una scena piuttosto importante nel film, perché Abby Lincoln a un certo punto riuscì a ottenere una cinquantina di inviti. Non sapevo che potesse esistere questa cosa, a una riunione del Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite, e quindi invase l'assemblea con un nutrito gruppo di persone che protestavano contro sia la segregazione razziale che la politica in Africa. Abby Lincoln canta anche qui.
Grazie mille Franco Fabbri, un saluto.
Grazie.
Un saluto anche da parte mia, Mattia Caputo, perché Parade termina qui, ma restate con noi, a brevissimo Marco Pagani vi aspetta ad Alphaville. A presto.
Can't conceive it, can't believe it, but that's what they say. Slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.